ringrazio il presidente Iodrigo, Fabrizio Moccia e tutti gli amici del gruppo della segreteria dell'ANIARTI che hanno organizzato il congresso e vi ringrazio per l'invito che valuto per quanto mi riguarda un momento importante della mia attività professionale. Io svolgo attività professionale sia dentro che fuori dall'ospedale e nel settore dell'emergenza e della formazione mi ci ritrovo ormai da parecchi anni e condivido esperienze di lavoro e di formazione con varie figure professionali, come ovvio che sia. Non vi faccio nessuna lezione magistrale o particolare, ma presento una quindicina di diapositive, cercando rigorosamente anche di rispettare i tempi, articolate in tre momenti. Le prime due o tre diapositive sono molto semplici e non le stresserò perché l'avete già fatto bene in questi giorni, riguardano i LEA, ma sono soltanto un breve ricordo cosa c'entra l'emergenza nei LEA. Una sola diapositiva riguarda momenti di esperienza personali, ma sempre condivisi con gruppi di lavoro eterogenei, e poi 5 o 6 diapositive di chiusura sui famosi key points degli anglosassoni, cioè punti chiave che serviranno, spero, non tanto a dire cose particolarmente nuove, ma soprattutto come spunto, come punti chiave, come momento di riflessione per la discussione plenaria che ci sarà nella seconda parte di questa tavola rotonda. Ci siamo già detti in questi giorni cosa sono i LEA, quando sono stati normati e quando sono stati pubblicati, quindi su questo ovviamente, a parte l'ovvio riferimento legislativo, non mi fermerò. Volevo soltanto ricordare dove entra l'urgenza e l'emergenza all'interno dei LEA. In particolare entra nell'area 2, cioè l'area distrettuale, nell'allegato, nel capitolo che riguarda l'area distrettuale e poi vedremo che ci riferiamo soprattutto al 118, al trasporto assistito, alle esperienze di soccorso extraospedaliero, e nell'area dell'assistenza ospedaliera che è il dipartimento d'emergenza, cioè il pronto soccorso, la rianimazione, l'unità coronarica e gli altri servizi o strutture complesse che partecipano al DEA. In particolare l'assistenza distrettuale è quella che riguarda, dicevamo poc'anzi, il 118, cioè dal momento della chiamata di soccorso alla risposta organizzata, compreso gli eventi calamitosi, cioè le maxi emergenze, e compreso i trasferimenti assistiti con ambulanza o elisoccorso o eliambulanza. E qua i tre riferimenti legislativi sono quello storico del 92 che ha sancito in Italia la nascita del 118 e di un certo tipo di organizzazione, le linee guida Stato-Regione del 96, e l'ultimo DPR sulle maxi emergenze del 2000. Ancora, per quanto riguarda l'assistenza ospedaliera, ovviamente i LEA continuano a garantire l'attività di urgenza ed emergenza sempre nell'ambito del DPR del 92 e delle linee guida del 96. Questo mi interessava puntualizzarlo soltanto per ricordare a tutti noi cosa c'entra l'urgenza e l'emergenza all'interno dei LEA. Ancora, il secondo contributo che volevo dare, soprattutto alla discussione, non tanto per raccontarmi o per raccontare le esperienze di lavoro interprofessionale alle quali ho partecipato, è riassunto in un'unica diapositiva, raccontata un po' anche per anni. Ossia, dall'89 ad oggi, nella nostra realtà, alcuni aspetti riguardano la Liguria, altri riguardano prevalentemente Genova, esperienze di lavoro interprofessionale con volontari di pubblica assistenza e Croce Rossa, con medici di diversa estrazione, con infermieri di diversa estrazione, l'abbiamo iniziata nell'89 con la prima esperienza di ambulanza medicalizzata cittadina. Nel 92 poi abbiamo messo su, col contributo essenziale dei Vigili del Fuoco, l'elisoccorso in Regione Liguria che vive tuttora e anche durante i mesi estivi abbiamo addirittura duplicato le basi di intervento. Esperienze di punti medici avanzati con tutte le varie componenti della protezione civile. Abbiamo iniziato nel 92 con una delle tante alluvioni genovesi e liguri e poi siamo andati avanti di volta in volta in tutti gli eventi calamitosi, piccoli o grandi. Voi sapete che una volta si chiamava al punto, poi ora si chiama al posto medico avanzato, ce ne sono fondamentalmente di due tipi, quello molto rapido al quale spesso partecipiamo, non so, cade l'aereo in mare come 2 anni fa è successo a Genova, abbiamo montato testa ponte dell'aeroporto un posto medico avanzato che ha lavorato per un'ora e mezza. C'è l'evento calamitoso importante in autostrada, si monta un posto medico avanzato che ha una durata breve. Non so, l'ultima esperienza che ho fatto, e ne parlavamo prima, nel G8 a Genova per esempio. Vi ricordate la vicenda della Diaz? Abbiamo montato all'interno della scuola Diaz in 2 persone un posto medico avanzato e abbiamo fatto il triage per 2 ore all'interno della scuola, abbiamo trattato ed evacuato circa 100 di persone. Oppure negli ultimi mesi 4 pullman in autostrada da Ovada a Genova con un incidente in galleria. Questi sono esempi di posti medici avanzati che hanno una durata di 1 ora, 2 ore limitate nel tempo. È chiaro che se non c'è un know-how, un'organizzazione, una formazione, una conoscenza interprofessionale dietro, è impensabile in poco tempo attivare strutture di questo tipo. Oppure quando ci sono stati eventi alluvionali, i posti medici avanzati vivevano una settimana nelle varie aree o zone disagiate dove si lavorava 24 ore su 24 e non c'era possibilità per esempio di accesso con mezzi su ruote perché erano aree isolate. L'automedica, la prima automedica pubblica genovese che abbiamo messo su nel 94 e le esperienze nostre di triage organizzato, strutturato dal 98 in avanti e da quest'anno l'area con autonomia professionale di post triage e i vari progetti di defibrillazione con laici sul territorio e con personale infermieristico all'interno degli ospedali. E poi la grande esperienza IRC, sono con altri uno dei fondatori dell'IRC a metà degli anni 90 e che tuttora portiamo avanti, io parlo del mio ambito regionale, soprattutto con molti centri di formazione strutturati e organizzati. Ho detto prima di queste esperienze proprio perché sempre di più chi lavora nell'ambito dell'urgenza e dell'emergenza deve avere una duttilità, un'elasticità professionale sempre maggiore, deve ricoprire anche a secondo di diversi momenti ruoli e funzioni diverse. Va da sé che l'aspetto formativo è essenziale perché non sarebbe impensabile uscire dall'ospedale e non conoscere gli strumenti, le professionalità, i percorsi della fase extraospedaliero o i protocolli di attivazione di un posto medico avanzato. Non si può assolutamente improvvisare nulla, anzi occorre una forte condivisione a monte, non soltanto con figure professionali sanitarie, ma sovente anche e soprattutto con figure professionali non sanitarie. Due o tre diapositive sui key points. Allora, questa cosa nei LEA, nella formazione, nel nostro lavoro spesso parliamo di appropriatezza o di intervento appropriato. Allora, ricordiamoci brevemente cosa intendiamo per intervento, atto, formazione appropriata. Allora, intanto uno o più professionisti debbono dare il loro contributo soprattutto in urgenza e in emergenza in modo tempestivo, immediato, subito. Va da sé che la prestazione deve essere di buon livello, devono lavorare bene e soprattutto, Samson l'ha sottolineato più volte, bisogna lavorare in squadra, in equipe, coordinandosi. Cioè non servono più Maradona alla squadra di soccorso, occorrono persone che sanno lavorare assieme condividendo un percorso che sia sia efficace che deficiente. Quindi l'appropriatezza è una modalità di intervento che richiede un know-how, una formazione, una condivisione forte e chiara. L'appropriatezza non può essere a spot, cioè ho un ottimo pronto soccorso, ho un'ottima rianimazione, ho un'ottima unità coronarica. L'appropriatezza deve essere lungo tutto l'iter assistenziale in urgenza, perché altrimenti perdiamo dei momenti essenziali. Non serve portarlo presto in ospedale, bisogna portarlo nell'ospedale giusto, se indicata con manovre di stabilizzazione adeguate, per fare le cose giuste. E allora poi l'ospedale dovrà dare al suo interno una risposta adeguata. Per cui il sistema urgenza-emergenza diventa appropriato solo se i vari anelli del sistema funzionano in rete, funzionano in modo coordinato e non ci sono perdite di adeguatezza lungo il percorso. Allora la domanda banale, l'altro punto chiave è: come si fa per ottenere questo risultato? Beh, per ottenere questo risultato c'è un collante comune che tutti noi ben sappiamo, ma che spesso non stressiamo sufficientemente, che è la formazione. Il relatore che mi seguirà parlerà in dettaglio della formazione, quindi io non mi dilungo su questo, ma soltanto voglio rafforzare alcuni concetti sulla formazione. Intanto, che formazione? Beh, ovviamente deve essere, soprattutto nel settore dell'urgenza e dell'emergenza, è indispensabile una formazione di tipo interdisciplinare dove gli eventi formativi, sia teorici che interattivi, che di training, che di retraining, devono per forza essere eventi formativi comuni e fatti assieme, perché poi in urgenza si lavora assieme, in extraospedaliero si lavora assieme, in area critica si lavora assieme, per cui la formazione deve essere per forza interdisciplinare, ma gli eventi formativi devono essere non solo conosciuti, ma vissuti assieme. Ancora è chiaro che un corso, un momento formativo non risolve assolutamente niente. Occorre che ci sia una formazione permanente, che ci siano gli aggiornamenti, che ci siano dei momenti di riflessione, di debriefing, di riscrittura e dei momenti di verifiche periodiche di mantenimento dell'apprendimento, perché uscire da un qualsiasi corso di formazione con il massimo della valutazione vuol dire che dopo 6 mesi probabilmente ho già perso il 30-40% di quanto aveva acquisito, per cui è indispensabile rafforzare nel tempo le conoscenze. E va da sé che qualunque processo formativo deve avere delle verifiche periodiche. Le verifiche periodiche devono essere fatte sulla base di strumenti che dobbiamo condividere, darci e verificare assieme lungo il percorso. Questi strumenti banalmente sono gli indicatori. Anch'io non entro nel grande capitolo degli indicatori, se no ci si perde. Volevo soltanto enfatizzare alcuni esempi e soprattutto dire perché sono indispensabili attivare un processo di verifica in corso di lavoro, in corso d'opera, con degli strumenti oggettivi, semplici, quali gli indicatori. Beh, bisogna verificare se il nostro progetto formativo ha veramente migliorato la prestazione di risultati e al tempo stesso dobbiamo avere degli strumenti molto semplici per andare a misurare i risultati ottenuti non solo al nostro interno, ma possibilmente raffrontarli con altre strutture analoghe. Alcuni esempi molto semplici, così andiamo nel pratico. Noi, ma non solo certo, noi abbiamo attivato una serie di verifiche, per esempio sul triage, cioè tempo di arrivo, meglio tempo di intervista, tempo di visita, per esempio. I codici verdi che abbandonano i pronti soccorsi, il rispetto del tempo dichiarato tra l'arrivo in pronto soccorso di un codice giallo e la visita e il trattamento di un codice giallo, il rapporto tra accessi in una struttura ospedaliera dipartimentale di pronto soccorso e i ricoveri, siamo sopra o siamo sotto il 20% tra gli accessi e i ricoveri. Il peso dei DRG, perché non basta dire ho ricoverato il 19% dei miei accessi, ma qual è il peso di quel 19%? Ancora indicatori su singole patologie. Parlavamo ieri sera, per esempio, dell'infarto, che può essere una patologia molto semplice che può essere ben tarata come indicatore. Per esempio l'infarto è stato diagnosticato, ipotizzato in fase extraospedaliera, uno, è stato portato nell'ospedale giusto, per esempio dove c'è una terapia intensiva coronarica dove c'è un'emodinamica interventistica, oppure no, oppure abbiamo perso tempo e abbiamo sbagliato ospedale. Il tempo dall'arrivo in pronto soccorso all'inizio della trombolisi è stato rispettato, il famoso door to needle time, il tempo dalla porta al lago, che ormai è universalmente, direi, identificato come 30 minuti, oppure il tempo dell'infarto dalla porta alla dilatazione con palloncino, cioè la PTCA, cioè il door to balloon time, 2 ore, è stato rispettato o no? Questo è uno dei tanti esempi di indicatori facilmente rilevabili, che sono però espressione di un'appropriatezza, di un'efficacia, di un'efficienza del trattamento nei confronti, per esempio, di questo tipo di patologia. Quale formazione? Ho già detto che chi verrà dopo di me stresserà bene questo argomento. Il mio contributo è soltanto per dire che nella mia esperienza, nell'esperienza che ho avuto di lavoro con i vari gruppi, la formazione non può che essere mista, cioè ci sono dei corsi, dei pacchetti preconfezionati, i quali si prendono, si fanno e si verificano periodicamente, e sono classici corsi di BLS, di ALS, il pre-hospital trauma care e tutti gli altri che ben conoscete. Questi però danno un pezzetto di risposta, l'altro pezzo di risposta deve essere indotto da un'analisi che il gruppo deve fare dei propri bisogni formativi. E ancora ci sono i corsi che devono essere fatti perché sono obbligo di legge, per esempio voi sapete con le ultime linee guida del dicembre 2001, per tutti coloro che fanno triage è indispensabile che facciano formazione. Col DPR del 2000 anche coloro che fanno maxi emergenza fuori dall'ospedale debbono fare formazione, per esempio dicevamo prima come si attiva, come si lavora, a cosa serve il posto medico avanzato, per cui dal mio punto di vista e con le esperienze che vi citavo prima i tre momenti formativi sono essenziali. E naturalmente ogni struttura di urgenza e di emergenza che opera sia nel DEA dentro l'ospedale sia nel DEA fuori dall'ospedale deve contestualizzare i corsi di formazione in base ai propri bisogni. Per esempio noi abbiamo un'alta incidenza di pazienti extracomunitari, ci siamo resi conto delle problematiche di rapporto con culture, con etnie, con religioni diverse, ci siamo messi su, ci siamo inventati un corso di formazione multietnico per conoscere problematiche sanitarie, alimentari, relazionali di altre culture oltre la nostra, per cui oltre alla formazione classica, dall'analisi dei nostri bisogni è emerso che c'era necessità di un breve corso sulle altre etnie che gravitano, per esempio, nel centro storico di Genova e in modo importante sia nel nostro ospedale sia sull'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Ancora, se è codificato un percorso formativo ed operativo comune, all'interno di questo percorso i ruoli e le responsabilità all'interno dell'equipe sono chiari e sono definiti, questo proprio per evitare quello che dicevamo prima, gli accavallamenti, la discussione in corso d'opera, la sovrapposizione, il chi fa che cosa o il chi deve fare che cosa. E ancora l'ultima diapositiva è quella che riguarda un ricordo. Spesso confondiamo i nostri bisogni formativi con quelli organizzativi. Sono due cose che sicuramente si intrecciano lavorando in urgenza e in emergenza, però sono due cose completamente differenti, per cui i bisogni strutturali, i bisogni di attrezzature e quant'altro della realtà in cui operiamo nulla ha a che vedere col percorso e con i bisogni formativi. È chiaro che migliorando la formazione poi ci si rende conto che a cascata anche i bisogni organizzativi ne avranno un beneficio, però non confondiamo i due settori. Sono arrivato, se ricordo bene, in fondo, vi ringrazio ancora dell'invito e dell'attenzione e spero, più che di aver fatto una lezione, non era certo questo il mio scopo, di avere lanciato dei messaggi utili alla discussione. Grazie.